Torpedo Duet. Originale radiofonico di Cappa e Drago con Alessandra Felletti e Massimiliano Speziani. Al pianoforte Andrea Rebaudengo. Sceneggiatura Gaetano Cappa e Marco Drago. Regia di Gaetano Cappa. Ottava puntata, la prima invenzione.
Pronto?
Ciao George, sono io.
Ah, ciao Heidi.
Novità da Washington?
Purtroppo sì.
Purtroppo?
L'idea della spoletta di prossimità piace, ma non così come l'abbiamo presentata.
Ah.
Non ci sono nemmeno le premesse per brevettarla. Mi hanno detto che non è ancora un'invenzione, è solo un'intuizione.
Ma come un'intuizione?
Sì.
Abbiamo studiato tutto fino al minimo dettaglio. Ecco, George, guarda qui. Cosa fa adesso la contraerei per centrare un bombardiere nemico? Il bersaglio è in movimento, non puoi prendere la mira.
Sparano raffiche di proiettili a pioggia e sperano che uno vada a segno.
Mm-hmm, appunto. Uno spreco di munizioni enorme e per di più inefficace.
Caro, ma inutile.
Il proiettile dovrebbe essere in grado di seguire l'aereo. E per conto mio, niente è più efficace del caro e vecchio magnetismo.
Una calamita?
Sì, una specie. I tedeschi usano delle mine magnetiche che quando passa una nave le si attaccano addosso e la fanno esplodere. Perché non utilizzare lo stesso principio per gli aerei?
E come esattamente?
Mettiamo una spoletta di prossimità magnetica attaccata al proiettile. Passami il goniometro.
Ecco.
Un detonatore magnetico.
Sì, giusto.
Grazie al campo magnetico, la presenza di un grande corpo metallico come un aeroplano viene subito rilevata.
Beh, certo. E quindi il proiettile segue l'aereo e...
Boom!
Lo fa saltare in aria. Genio.
Mi piace rubare le idee ai nazisti e rimandargliele indietro con gli interessi.
Cerchiamo di mettere giù bene l'idea per iscritto.
Sì.
Poi ci penso io a fare avere tutto all'Inventors Council. A Washington ho molti amici.
Hai così tanti amici a Washington che sicuramente risulterà che l'invenzione è tua.
Ma Heidi, cosa dici?
Perché non mi porti mai a Washington con te?
È un viaggio lungo e...
Piantala, George.
Scherzavo, Heidi.
Non ho voglia di scherzare. Ma... Tu hai altri interessi a Washington.
Sembri mia moglie.
Cosa sei andato a fare all'FBI?
All'FBI? Ah, ma no, quello non c'entra con il nostro progetto.
Il mio progetto?
No, il nostro. Siamo sempre stati d'accordo che era diviso al 50%. C'era anche il tuo medico come testimone.
Appunto, è proprio Ashman che ha dei dubbi su di te.
Ah, Ashman, adesso ho capito. È lui che cerca di farci litigare.
Perché dovrebbe?
Avrà i suoi interessi per farlo. E in ogni caso, se proprio vuoi saperlo, all'FBI sono andato per questioni... ghiandolari.
Dunque, Antail, sono molto interessato al suo studio.
Grazie.
Stia certo che il mio staff si occuperà del suo dossier molto presto.
La ringrazio, signor Hoover. Il mio studio endocrinologico è forse troppo umanistico per essere considerato scientifico al 100%, però ho l'illusione che debba essere tentato tutto, ma proprio tutto, per far finire la guerra.
La penso anch'io così. Prevedere le prossime mosse di Mussolini, Hitler e Hirohito da lontano, semplicemente analizzandone le fotografie. Sembra quasi fantascienza, ma ci sono elementi nella sua teoria che mi fanno ben sperare.
Mi creda, signor Hoover, al momento nulla mi interessa di più che aiutare il mio paese a entrare in guerra, avendo la certezza di poterla vincere. Al di là dei miei studi di endocrinologia criminale, sto anche lavorando ad alcune invenzioni più tecniche che riguardano gli armamenti.
Ah, davvero? Credevo che fosse un musicista con l'hobby delle ghiandole. E invece mi sta dicendo che è anche un esperto di armi.
Non proprio, ma sto lavorando con una persona che certe cose le conosce piuttosto bene e la sto aiutando con quel poco che posso fare.
È interessante. Posso sapere di chi si tratta?
Io glielo dico, signor Hoover, ma deve promettermi innanzitutto assoluto riservo e poi deve anche promettermi di non ridere.
Mi sta incuriosendo oltre ogni limite, Antail. Non starà lavorando con Mickey Mouse.
No, però quasi. Nel senso che quando le dirò di chi si tratta, la sorpresa sarà pari a quella che avrebbe provato se si fosse trattato di Mickey Mouse.
Mi dica allora, sono tutto orecchi.
Si tratta di Hedy Lamarr.
Hedy Lamarr?
Sì. Hedy Lamarr.
La Hedy Lamarr che conosciamo tutti?
Sì, signor Hoover, la famosa attrice.
Ah, questa sì che è una notizia. Ah,
mi raccomando, la discrezione.
Questa è l'FBI, Antile. La discrezione è il nostro mestiere.
Vedi, George, hai troppi interessi in ballo.
Cioè?
Che cosa c'entrano le ghiandole e l'endocrinologia con il mio progetto?
Il nostro progetto.
Sì, va bene, che cosa c'entrano con il nostro progetto?
Niente, infatti non te ne devi preoccupare.
Ma come sarebbe a dire? Certo che me ne preoccupo, e come?
Vedi, ascolta, queste sono cose di cui parlare di persona. Vengo da te e vedrai che ci capiremo.
Bene, ti aspetto.
Arrivo.
Sempre al telefono con la tua amichetta?
Lascia perdere. Mi sto stancando dei suoi capricci. È infantile.
Non era un genio fino a ieri.
Uno strano tipo di genio, ma sempre un genio. Pensa che non sa neppure scrivere.
In che senso?
Nel senso che non ha mai imparato a scrivere né in tedesco né in inglese, anche se parla tedesco, francese e inglese quasi perfettamente.
Com'è possibile?
Ah, non lo so. Ma ho visto i suoi appunti e scrive foneticamente in tutte le lingue. Scrive le parole come si pronunciano.
Che stranezza.
Sì. Hedy Lamarr è un'incredibile combinazione di ignoranza e stupidità infantile e di sicuri lampi di genio. Hedy, le collaborazioni funzionano finché ci si fida l'uno dell'altro. Perché di colpo non ti fidi più di me?
Scusami, George. Forse sono un po' stressata. Il film, il bambino, tutto il lavoro che stiamo facendo. Dovrebbero esistere 100 Hedy Lamarr per riuscire a fare tutto.
Sei la femme sans tête.
Che cosa? La donna senza testa?
No, la femme sans tête, la donna con 100 teste. È il titolo di una mia raccolta di brani e la donna con 100 teste sei tu. 100 cervelli che non si fermano mai.
Vabbè, allora sì, sono io la donna sans tête.
E vuoi sapere quale delle tue 100 teste vedo in questo momento? Questa. Pronto? Vorrei parlare con il signor Hoover. Antile. George Antile. Sì, grazie. Forse questa volta me lo passano.
Sarebbe anche ora. Sei stato una settimana a Washington a tue spese. Da quando sei tornato l'avrai cercato 20 volte e non ti ha mai risposto.
Shh, parla piano. Sì, pronto? Come dice? Ah, sì, capisco. Richiamo nei prossimi giorni. Grazie, la saluto.
FBI.
Sentila, l'ungherese comunista.
Non c'entra niente il comunismo, George. Dico solo FBI, bleh. Ti sembra sbagliato?
Non del tutto. I federali non piacciono a nessuno qui in America.
Non fatico a crederci.
Però stanno arrestando spie tedesche a tutto spiano e questo è un bene.
Temo che Hoover non si fidi di te perché hai una moglie ungherese e di simpatie comuniste.
Ma che ne sa Hoover di mia moglie?
Che ne sa?
Già, hai ragione. Saperlo lo sa, ma non credo che gli importi più di tanto.
Si vede che non gli importa più di tanto nemmeno delle tue teorie endocrinologiche.
Eppure mi ha detto personalmente che gli interessavano molto.
Lo sai come sono gli uomini come Hoover, George. Devono sembrare sempre interessati a chi gli sta di fronte. Che poi lo siano davvero è tutta un'altra storia.
Pronto? Ciao, Heidi. Come dici? No, non so niente. Ah, è terribile. Non ci sono altre parole, è terribile. Vuoi che venga lì? Va bene, arrivo subito.
Corri dalla tua ragazza?
Heidi è molto turbata. I nazisti hanno silurato una nave olandese con più di 300 bambini inglesi e scozzesi a bordo. I siluri provengono sicuramente dall'azienda del suo ex marito.
E tu che cosa c'entri con tutto questo?
Oh, Beschi, Heidi e io abbiamo deciso di lavorare per aiutare questo paese a far finire la guerra e a fermare Hitler. Possibile che di tutto questo non ti importi un accidente?
Sì che me ne importa, ma vorrei non doverti dividere con la donna più bella del mondo.
La nave si chiamava Volendam. Era una di quelle navi che trasportano i bambini dalla Gran Bretagna al Canada.
Nessun morto?
Per fortuna no. Non è affondata. E le operazioni di soccorso sono andate lisce.
Bastardi nazisti. Come si fa a prendere di mira una nave carica di bambini?
Sparano a tutto quello che si muove dall'Inghilterra. Ne hanno già affondate più di 300.
Attraversare l'Atlantico in queste condizioni è pericoloso, forse troppo pericoloso. Il governo inglese mette a rischio la vita di centinaia di persone a ogni viaggio. Sono degli incoscienti.
Cos'altro possono fare? Restare in Inghilterra è altrettanto pericoloso.
Sì, ma...
I tedeschi stanno bombardando i porti e gli aeroporti militari inglesi. Tra poco cominceranno anche a bombardare le città.
Sembra che il mese prossimo proveranno ad attaccare via terra. A Washington non si parla d'altro.
Ah già, i tuoi famosi amici di Washington.
Prima di farlo però devono ottenere la supremazia aerea e la cosa non gli sta riuscendo. Quel Churchill è un osso duro, altro che Chamberlain.
Oh, Chamberlain, quel patetico idiota. Pace per la nostra epoca, certo, come no.
Se le forze aeree inglesi stanno riuscendo a resistere, non si può dire altrettanto della gloriosa Royal Navy. 300 navi affondate in così poco tempo sono un'enormità.
I sottomarini nazisti sono sempre più precisi. Ricordo che alle cene di Mandel gli ammiragli tedeschi si lagnavano della scarsa percentuale di successi dei siluri. Era uno degli argomenti più dibattuti a tavola.
Avranno scoperto una nuova tecnologia.
La guerra si vince in cielo e in mare, ma soprattutto sotto il mare a questo punto.
Ci siamo occupati del cielo con la spoletta di prossimità, adesso dovremo occuparci del fondo del mare.
E io ho già anche una mezza idea.
Torpedo Duet. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Con Alessandra Felletti e Massimiliano Speziani. E con Mario Cei, Claudio Moneta, Daniele Ornatelli, Dario Sansalone e Cinzia Spanò. Al pianoforte Andrea Rebaudengo. Al pianoforte meccanico Pietro Zappalà. Ottimizzazione del suono Gianluca Barbato. Assistente di studio Alessandro Loglio. Assistente alla regia Marco Drago. Sound design, montaggio e regia Gaetano Cappa. una produzione della RSI realizzata dall'Istituto Barlumen.